cita poco prima del libro del profeta Osea e precisamente al capitolo 63 dal versetto 7 in poi. Dal libro del profeta Osea. Quando Israele era giovinetto, io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Ma più li chiamavo, più si allontanavano da me. Immolavano vittime ai Baal, agli idoli bruciavano incensi. Ad Efraim io insegnavo a camminare, tenendolo per mano, ma essi non compresero che io avevo cura di loro. Io li traevo a me con legami di bontà, con vincoli di amore. Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia. Mi chinavo di lui per dargli da mangiare. Ma ritornerà al paese d'Egitto. Assur sarà il suo re, perché non hanno voluto convertirsi. La spada farà strage nelle loro città e sterminerà i loro figli e demolirà le loro fortezze. Il mio popolo è duro a convertirsi. Chiamato a guardare in alto, nessuno sa sollevare lo sguardo. Ma come potrei abbandonarti, Efraim? Come potrei io consegnarti ad altri, o Israele? Come potrei trattarti al pari di Adma o ridurti allo stato di Zeboim? Il mio cuore si commuove dentro di me. Il mio intimo preme di compassione. Non darò sfogo all'ardore della mia ira. Non tornerò a distruggere Efraim. Perché io sono Dio e non un uomo. Io sono il Santo in mezzo a te. E non verrò a te nella mia ira. Andiamo dunque al capitolo 63 del profeta Isaia, versetto 7. Poco prima di Osea, profeta Isaia, capitolo 63, dal versetto 7 in poi, facciamo come sempre a modo di preghiera queste parole del Salmo che si trova nel libro di Isaia. Alla mia destra il versetto 7, poi il versetto 8, poi il versetto 9, poi il versetto 10, un versetto per ogni coro. Voglio ricordare i benefici del Signore, le glorie del Signore, quanto Egli ha fatto per noi. Egli è grande in bontà per la casa di Israele. Egli ci trattò secondo il suo amore, secondo la grandezza della sua misericordia. Disse: certo essi sono il mio popolo, figli che non deluderanno, e fu per loro un salvatore in tutte le angosce. Non un inviato né un angelo, ma egli stesso li ha salvati. Li ha sollevati su di sé in tutti i giorni del passato. Ma essi si ribellarono e contristarono il suo Santo Spirito. Egli perciò divenne loro nemico e mosse loro guerra. Allora si ricordarono dei giorni antichi di Mosè suo servo. Dov'è colui che fece uscire dall'acqua del Nilo il pastore del suo gregge? Dov'è colui che gli pose nell'intimo il suo Santo Spirito? Colui che fece camminare alla destra di Mosè il suo braccio glorioso, che divise le acque davanti a loro, facendosi un nome eterno. Colui che li fece avanzare tra i flutti come un cavallo sulla steppa. Non inciamparono come armento che scende per la valle. Lo Spirito del Signore li guidava al riposo. Così tu conducesti il tuo popolo per farti un nome glorioso. Guarda dal cielo e osserva dalla tua dimora santa e gloriosa. Dove sono il tuo zelo e la tua potenza, il fremito della tua tenerezza e la tua misericordia? Non forzarti all'insensibilità, perché tu sei il nostro Padre. Poiché Abramo non ci riconosce e Israele non si ricorda di noi, ma tu, Signore, tu sei il nostro Padre, da sempre ti chiami il nostro Redentore. Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuore così che non ti tema? Ritorna per amore dei tuoi servi, per amore delle tribù, tua eredità. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Buonasera a tutti. Ricolleghiamoci un attimo a quello che facevamo l'ultima volta. Ricordate che abbiamo parlato dei vari motivi per cui abbiamo dato alcune indicazioni per cui davvero si può dire che attraverso le varie epoche della storia che avevamo percorso progressivamente due volte fa e che stanno sullo sfondo di tutti i libri della Bibbia, ci sia veramente come denominatore comune di tutti i libri, come filo conduttore, quello di un'unica grande storia. E lo abbiamo rilevato da alcuni segni, da alcune caratteristiche della Bibbia. Per esempio, abbiamo provato a scorrere dall'Antico al Nuovo Testamento, da un capolinea all'altro della Bibbia, abbiamo provato a scorrere la Bibbia sul filone conduttore della storia della salvezza, come si dice ormai da parte di tutti gli studiosi della Bibbia. Storia della salvezza come la storia di una lunga comunicazione continuamente tentata e finalmente portata a termine con la venuta della parola di Dio a farsi carne, dice il Vangelo di Giovanni, e a piantare la sua tenda tra di noi. Abbiamo scorso un po' la storia della salvezza come la storia di un grande amore, di un amore impossibile, di un amore difficile, di un amore tra due partners, direi noi oggi, uno dei quali è sempre fedele, l'altro non si decide mai. E abbiamo visto che anche su questo filo conduttore si può leggere da un capo all'altro un'unica storia, tutta la Bibbia come un'unica storia, la storia di questa relazione tra Dio e l'uomo, che poi sarà progressivamente presentata prima dai profeti e poi dal Nuovo Testamento come una relazione nuziale, una relazione di coppia, che partendo dalla più antica fase di questo amore, che è quella della nascita del popolo di Israele, l'uscita dall'Egitto, arriva fino al prospettare le nozze di Gesù con il suo popolo, con la sua Chiesa, come dicono i testi del Nuovo Testamento, e la sposa che discende dal cielo, da presso Dio, la nuova Gerusalemme, la città di Dio con gli uomini, che è presentata dal libro dell'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia. Abbiamo visto che anche lungo il filone delle alleanze, varie alleanze, un'unica alleanza, l'antica e la nuova alleanza, non a caso sono diventati il nome delle due parti della Bibbia che noi chiamiamo, con una traduzione latina della parola ebraica che è tradotta alleanza, Antico e Nuovo Testamento. Dunque, veramente, da un capo all'altro, la Bibbia è una lunga storia, un'unica grande storia, una storia di salvezza, una storia dell'amore di Dio e della sua fedeltà, che la Bibbia chiama con una parola spesso ricorrente nei salmi e nei libri biblici, la verità, che vuol dire appunto la lealtà, la fedeltà di Dio al suo popolo. Una storia di una relazione iniziale, la storia di una relazione di alleanza che poi dall'antica alla nuova alleanza diventa la storia di una adozione nel figlio primogenito di molti fratelli, dice la lettera ai Romani, di molti altri figli. La adozione dei figli di Dio nel figlio unigenito venuto dal Padre, di cui parlano soprattutto gli scritti del Vangelo di Giovanni e della lettera di Giovanni. Fratelli, noi non siamo figli di Dio solamente di nome, ma anche in realtà, dice la prima lettera di Giovanni, una storia di adozione, quindi la storia di un grande educatore che educa i suoi figli, cominciando da un primogenito fino a una moltitudine di fratelli. Il primogenito prima è il popolo di Israele, poi diventa, col ritorno dall'esilio, un resto di Israele, poi con l'arrivo di Gesù il resto di Israele o della discendenza di Abramo è lui, ed è lui il figlio primogenito di molti fratelli che sono i suoi discepoli, la sua chiesa. Come dice il testo di Osea, che presenta la relazione di Dio con il suo popolo, che abbiamo letto poco fa, precisamente come quella di un padre che educa un figlio. La storia delle alleanze, dell'unica alleanza, si conclude e culmina nell'adozione dei figli, nel diventare figli nel figlio. Così pure un altro di questi filoni conduttori che ci fanno la spia, sono come delle spie rosse che ci indicano che davvero attraverso le varie epoche e i vari libri si svolge, si evolve, si sviluppa pazientemente, lungamente un'unica storia, è quello della liberazione o dell'esodo. Esodo è il nome di un libro della Bibbia, precisamente il secondo dell'ordine dei nostri libri, no? Viene prima il libro della Genesi, poi il libro dell'Esodo, che si chiama così precisamente perché ha come argomento l'uscita dall'Egitto. Ma non è solamente il nome di un libro. L'Esodo è il nome di tutta la storia raccontata dalla Bibbia. Come la Bibbia è una catena di alleanze, che poi sono un'unica storia, la nuova, l'eterna, l'antica e la nuova alleanza, così la Bibbia è tutta una storia di Esodo o di liberazione o di uscita da un capo all'altro. E questa è un'altra prova ancora che davvero tutta la Bibbia ha un unico denominatore comune. Questo termine di origine greca, esodo, che significa l'uscita, è il filone conduttore, uno dei grandi filoni conduttori di tutti i libri della Bibbia, dal libro della Genesi fino al libro dell'Apocalisse. Dal primo all'ultimo. Infatti, cosa c'è nel libro della Genesi? Come si apre il libro della Genesi? Con la uscita dal nulla di tutte le cose, chiamate all'esistenza dalla parola creatrice. Ultimo fra coloro che sono chiamati dalla parola creatrice ad uscire dal nulla e a diventare esistenza personale è l'uomo, a immagine e somiglianza di Dio. È la prima fase dell'esodo. Cosa avviene subito dopo nel libro della Genesi? Viene l'uscita di un uomo. Dopo il dramma del peccato di Adamo, l'uscita di un uomo, di un clan, dalla sua terra e dalla sua patria, chiamato per nome dalla parola di Dio, per dare origine, per essere il capostipite di un nuovo popolo, il popolo di Dio. È l'uscita, l'esodo di Abramo dalla sua terra, dalla sua patria, per andare dove Dio lo chiama. è la seconda fase dell'esodo. Poi viene l'esodo che dà il nome al libro dell'esodo, l'uscita dei figli di Israele dall'Egitto, dal dominio del faraone, con quella specie di braccio di ferro fra Dio, il Dio di Israele e il faraone d'Egitto, che noi chiamiamo le piaghe d'Egitto, veri e propri rounds, come si dice oggi, di un duello, di un match tra due grandi avversari, finché arriva il K.O., il colpo del K.O., che è quello della strage dei primogeniti, che inaugura l'uscita dall'Egitto, la nascita del popolo di Dio presso la montagna del Sinai. E la storia di questo esodo continua nel viaggio lungo e difficile attraverso il deserto verso la terra promessa da Dio, come lungo e difficile era stato il viaggio di Abramo dietro la parola e la promessa di una discendenza in Isacco. Poi l'esodo continua anche quando il popolo di Dio è nella terra promessa. Se noi leggiamo il libro dei Giudici, noi vedremo, il libro dei Giudici viene subito dopo il libro, i cinque libri del Pentateuco, che è subito dopo il libro di Giosuè, quindi è il settimo libro delle nostre Bibbie, narra l'insediamento nella terra promessa del popolo di Dio uscito dall'Egitto. Ebbene, anche sul suolo della terra promessa continua il ritornello dell'esodo. Perché? Perché l'esodo dall'Egitto era cominciato con queste famose parole dette da Dio a Mosè: ho udito il grido del mio popolo sotto il peso degli oppressori e sono sceso a liberarlo. Perciò va dal faraone e digli di far uscire il mio popolo dall'Egitto. È quello che succedeva nei clan patriarcali, nei clan di questo popolo seminomade da cui nasce il popolo di Israele. Quando un membro del clan era stato danneggiato, oppure reso schiavo, oppure ucciso, un altro membro del clan si prendeva l'incarico del riscatto, della liberazione, della giustizia, del fare pari con il danno ricevuto. Si chiamava l'istituzione del riscatto, in ebraico del goel, è il termine da cui è nata la parola che noi usiamo così spesso, redentore. Redentore vuol dire questo, il liberatore, il riscattatore di un membro del proprio clan che è stato danneggiato. Così Dio si comporta con il suo popolo oppresso in Egitto dal faraone. Prende e si fa il difensore, il goel, il riscattatore, perché considera quel popolo il suo clan, la sua casa. E questo continua anche nel libro dei Giudici, anche sul suolo della terra promessa. Il libro dei Giudici ogni tanto ripete infatti il medesimo ritornello dell'esodo, cominciando dal capitolo 3 i versetti 6, 7, 8, 9, 10, si dice: gli israeliti fecero ciò che è male agli occhi del Signore, dimenticarono il Signore loro Dio, si misero a servire gli idoli, perciò l'ira del Signore si accese contro Israele e li mise nelle mani di Cusan Risataim, re del paese dei due fiumi. Il paese dei due fiumi è la Mesopotamia. Gli israeliti furono servi di Cusan Risataim per 8 anni e poi, come in Egitto,
Gli israeliti gridarono al Signore e il Signore suscitò loro un liberatore, come Mosè. Otniel, figlio di Kenaz, fratello minore di Caleb, ed egli li liberò. Questo ritornello dell'oppressione e della liberazione continuerà nel libro dei Giudici 3-4 volte, nel capitolo 3, nel capitolo 4, nel capitolo 6, nel capitolo 10, nel capitolo 13. Ogni volta che spunta all'orizzonte un giudice, cioè non un magistrato, come diremmo noi oggi nel nostro linguaggio italiano, perché la parola giudice è la traduzione di una parola ebraica, no? Non di una parola italiana. Un giudice, cioè un salvatore, un liberatore, un nuovo Mosè, si ripete il ritornello dell'esodo e della liberazione. Ma soprattutto quando verrà l'epoca dell'esilio in Babilonia, per il ritorno dall'esilio, i profeti diranno che si ripeterà un nuovo esodo, come quello dell'Egitto. Il profeta Isaia, nella preghiera che abbiamo letto, invoca la riedizione, come avete sentito, la riedizione dei prodigi dell'esodo. Dov'è colui che ha suscitato Mosè? Dov'è colui che ci ha fatti camminare tra le acque? Il presupposto, l'idea che ci sta sotto, è che l'esodo non è un episodio di una volta, ma è la storia della fedeltà di Dio al suo popolo, della liberazione continua, dell'assistenza continua, dell'intervento continuo, della salvezza continua, la storia della salvezza che continua. Come all'epoca di Mosè, così all'epoca dell'esilio. E il libro del profeta Isaia, dal capo all'altro, dal capitolo 40 al capitolo 66, ripete continuamente come un ritornello che, ecco, ricomincerà il cammino nel deserto verso la terra promessa ai padri. Isaia capitolo 40, primi versetti, 43, primi versetti, e così via. La storia della liberazione non è dunque solo quella dell'inizio, non è solo quella dell'esodo dall'Egitto, è tutta la Bibbia che è stata narrata come una serie di episodi, di tappe successive, progressive, continue, della medesima storia di salvezza, che si chiama storia della salvezza appunto perché è una continua serie di interventi salvifici, di interventi di liberazione. Lo stesso succederà quando sotto i re ellenisti di Antiochia di Siria, il piccolo staterello della Giudea, confidando nell'esodo che non è mai terminato, nella salvezza e nella storia della salvezza che continua, oserà ribellarsi con il clan dei Maccabei alla tirannia dei re di Antiochia di Siria. E come vedete siamo arrivati da un capo all'altro dei libri storici, dal libro dell'Esodo ai libri dei Maccabei. Ma anche nel Nuovo Testamento, anche nei libri dei Vangeli, dell'Apocalisse, degli Atti degli Apostoli, delle lettere di Paolo, si continua a parlare come se l'esodo e le grandi opere di salvezza compiute nei secoli precedenti non fossero terminate. Cosa dice Maria nella preghiera del Magnificat? all'inizio del Vangelo di Luca, rievocando la storia di questa fedeltà promessa ad Abramo e alla sua discendenza ed estesa nei secoli, è arrivata fino a lei. Grandi cose ha compiuto per me colui che è potente, ma di generazione in generazione la sua misericordia si estende sopra tutti quelli che lo temono, da Abramo alla sua discendenza. Cos'è questo? È la lettura della Bibbia come un'unica grande storia di salvezza, di liberazione. Cosa dirà l'Evangelista Luca quando presenta Gesù per la prima volta nel capitolo 4 nella sinagoga di Nazareth, che il manifesto programmatico del ministero di Gesù è quello della liberazione? Lo Spirito del Signore è su di me, mi ha mandato ad annunciare ai poveri lieti messaggi, a proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi. Questa è l'inizio dell'Esodo. Cosa dirà lo stesso Evangelista Luca nel racconto della cosiddetta trasfigurazione di Gesù, quando accanto a lui compaiono Mosè ed Elia, il Pentateuco e i profeti? Di cosa parlano Mosè, Elia e Gesù secondo l'Evangelista Luca? Parlano del suo esodo, che avrebbe compiuto tra poco in Gerusalemme. Dunque, la vicenda di Gesù come un grande esodo, l'esodo che egli conduce non più dall'Egitto alla terra promessa, ma dal regno di Satana, dal regno del male, alla libertà dei figli di Dio. Cosa dirà l'Apostolo Paolo quando alla comunità cristiana di Corinto raccomanderà di leggere l'Esodo leggendovi lo specchio della propria vicenda di conversione? Nel capitolo 10 della prima lettera alla comunità cristiana di Corinto l'Apostolo Paolo dice: quello che è successo ai nostri padri nel deserto è successo per noi. Tutto ciò che avvenne come uno specchio per noi, perché noi imparassimo a vivere come allora fu insegnato ai nostri padri, perché noi non diventassimo idolatri come alcuni di loro, come sta scritto nel libro dell'Esodo: il popolo sedette a mangiare e bere e poi si alzò per divertirsi. È la scena famosa di Esodo 32-34 del vitello d'oro, del tradimento dell'alleanza del Sinai appena siglata. Perché noi non ci abbandoniamo alla fornicazione come fecero alcuni di essi, perché noi non mettiamo alla prova il Signore come fecero alcuni di essi, perché noi non mormoriamo contro il Signore perché come mormorarono alcuni di essi. Tutte queste cose accaddero a loro come specchi per noi. Dunque, la comunità cristiana appena nata di Corinto si deve rispecchiare nel popolo dell'Esodo. È la storia, la stessa storia che continua, fino a quando, nel libro dell'Apocalisse, negli ultimi decisivi capitoli del libro, si parlerà della grande definitiva uscita verso cieli nuovi e terra nuova, perché il cielo e la terra di prima non ci sono più, verso la nuova Gerusalemme, perché la vecchia Gerusalemme non c'è più, verso la nuova terra promessa, cieli nuovi e terra nuova. Abbiamo raggiunto il capolinea. tutta la storia della Bibbia si può leggere come un'unica grande storia di esodo, di liberazione. Dirò di più: in questa vicenda della liberazione, della salvezza, dell'esodo, di questo paradigma, in questo specchio dell'esodo, noi ritroviamo la nostra storia. Che cos'è la nostra storia se non... cos'è la nostra vita spirituale, la nostra vita cristiana? Che altro è se non un esodo continuo, una continua uscita dal dominio della nostra istintiva tendenza all'affermazione di sé verso la santa libertà dei figli di Dio, il terreno, la terra promessa da Dio, la terra della gratuità, della libertà, della generosità, della dedizione di sé, dell'autoesproprio volontario. Che è la terra promessa nella beatitudine numero 2 del Vangelo di Matteo. Beati quelli che sono miti, perché essi possederanno la terra. La terra promessa. Dunque davvero, la Bibbia, pur essendo fatta di molti libri, è un solo libro. Pur essendo una serie di molte storie, di un'unica storia. Ma questo ci aiuta a capire due cose grossissime che l'altra volta non avevamo detto, stasera bisogna che puntualizziamo. E cioè che cosa? Questa unità di molti libri in un solo libro, di tante storie in una sola storia, ci aiuta a capire il famoso problema, la lettura biblica, del rapporto tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Se sono non due parti, se sono non molti libri, ma un solo libro, allora quello che diceva Sant'Agostino si capisce perché lo diceva. Tutto ciò che nell'Antico Testamento è scritto, nel Nuovo Testamento rivela la profondità di definitiva del suo significato. E viceversa, tutto ciò che sta scritto nel Nuovo Testamento è alla luce, come dice l'Apostolo Paolo ai Corinti, è alla luce dell'Antico Testamento che rivela tutta la sua profondità di senso. Questo significa ciò che leggiamo nel Vangelo di Matteo. Non crediate, capitolo 5, versetto 17, non crediate che io sia venuto ad abolire la legge dei profeti. Leggi l'Antico Testamento. Io non sono venuto ad abolire, ma a compiere. Che vuol dire compiere? Certo, il contrario di abolire, ma molto di più. Certo, il contrario di dire che l'Antico Testamento contiene delle robe che sono da abolire, ma molto di più. Non sono da abolire, sono da compiere. E cosa vuol dire la compiere? Rivelano la pienezza del loro significato precisamente nella nostra storia, nella storia di Gesù e della Chiesa, nella vicenda del nostro attuale vissuto di fede. Facciamo degli esempi? Leggiamo nel libro del profeta Isaia quella famosa frase che l'evangelista Matteo riprende. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. E sarà chiamato Emanuele, che significa, dice l'Evangelista Matteo, Dio con noi. All'epoca del profeta Isaia, queste parole che sono state scritte dal profeta Isaia 800 anni prima di Cristo, si riferivano ad un avvenimento, ad una promessa, ad un annuncio di quei tempi. La principessa di casa reale, ancora giovane e ancora da sposarsi, forse avrebbe da poco partorito un figlio, un nuovo erede della casa reale di Giuda, che sarebbe stato, con la sua maniera di governare e di amministrare il popolo di Dio, sarebbe stato chiamato Emanuele. È il significato delle parole che si trova nei primi 7, 9, 11 capitoli del libro di Isaia. L'Evangelista Matteo, 8 secoli dopo, alla luce degli avvenimenti della coppia Giuseppe e Maria, da cui in modo strano, come lui ha saputo, è nato un figlio, che è Gesù, rilegge il profeta Isaia con quest'altro significato. Ecco, la Vergine concepirà un figlio. Maria ha concepito Gesù per iniziativa, stando vergine, per iniziativa solo di Dio, e Gesù sarà chiamato Emanuele. Come dire, la stessa storia di salvezza che ai tempi di Isaia si esprimeva con quelle parole, la stessa fedeltà di Dio al suo popolo che ai tempi di Isaia si esprimeva con quelle parole, adesso continua. Tanto è vero che la possiamo esprimere con le stesse parole. L'altro esempio ce l'abbiamo da quello che abbiamo letto prima nella lettera ai Corinzi. Quello che è successo ai nostri padri nell'esodo dall'Egitto è lo specchio di quello che adesso sta succedendo a noi. In altri termini, la lunga marcia della libertà verso la terra promessa da Dio al suo popolo continua nella sequela di Gesù da parte dei suoi discepoli verso gli orizzonti di vita assolutamente e qualitativamente nuova che Gesù insegna ai suoi cristiani. La sequela di Gesù è la versione nuova dell'esodo. Nel libro del Levitico sta scritto: amerai il prossimo tuo come ami te stesso, riferito alla fratellanza, alla solidarietà e allo spirito di corpo fra le tribù di Israele. Arriva Gesù e nella sua predicazione fa sua questa frase, identica, precisa, la riprende tale quale, per dire che cosa? Tutto il suo insegnamento, che mette insieme l'amore di Dio e l'amore del prossimo, le frasi del libro del Deuteronomio: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con amerai il prossimo tuo come ami te stesso. Due facce della stessa medaglia,
Gesù ha preso le frasi dell'Antico Testamento, tali e quali, rivelando che quelle parole continuavano ad avere non solo l'attualità di un tempo, ma nuovi significati, una profondità insospettata, una ricchezza non ancora scoperta e fatta scoprire da chi? Dal progresso della rivelazione, dalla evoluzione della storia della salvezza, dall'Antico al Nuovo Testamento. Nell'Antico Testamento, nei corpi legislativi dell'Esodo, del Deuteronomio, del Levitico, troviamo la famosa legge del taglione, che a quei tempi era la formulazione della giustizia, come la intendiamo noi oggi, cioè tutelare i diritti delle persone, tutelare la dignità della persona. Arriva Gesù e nel discorso della montagna ci dice: avete udito che fu detto agli antichi, occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico, porgi l'altra guancia. È chiaro? Chi dice così, nel discorso della montagna, capitolo 5 del Vangelo di Matteo, poco prima, nello stesso capitolo 5 dello stesso Vangelo di Matteo, al versetto 17, aveva detto: non crediate che io sia venuto ad abolire, sono venuto a compiere. Dunque quella frase non significa: avete sentito che fu detto agli antichi, dimenticatelo, abolito. Ma io vi dico, cioè, io vi rivelo qual era il senso definitivo e profondo di quei primi tentativi di imparare ad un popolo di nomadi una vita di popolo. Dice San Paolo nella prima lettera alla comunità cristiana di Corinto, capitolo 13, famoso capitolo della carità, gli ultimi versetti. Quando ero bambino, ragionavo da bambino, parlavo da bambino. Quando sono diventato grande, adulto, ho abbandonato quello che era da bambino e ho acquisito qualcosa di più. Ma sono sempre io. L'immagine della crescita è l'immagine dell'evoluzione della specie, diciamo noi oggi. È l'immagine che rende bene l'idea della maturazione, della crescita, dello sviluppo, della rivelazione nelle varie fasi dell'unica grande storia della salvezza. Ciò che fu detto agli antichi, dunque, alla luce di ciò che verrà detto o è detto da Gesù, viene riletto, viene riscoperto, se ne scopre una serie di sfaccettature, di sviluppi, di significati cresciuti, che prima erano nascosti e che non potevano essere rivelati prima. Quando Gesù nei discorsi di addio ai suoi discepoli la vigilia della sua morte, raccontati nel Vangelo di Giovanni, dice loro: ho ancora molte cose da dirvi, ma non siete ancora in grado di capirle, e perciò non ve le ho potute dire. Ma quando verrà lo Spirito di verità, egli vi condurrà alla scoperta di cose nuove. Questa è la storia della Bibbia, dall'Antico al Nuovo Testamento. Se noi abbiamo scoperto che è tutta la medesima storia, una lunga storia in epoche diverse, e quindi che al tempo stesso ha un denominatore comune e numeratori diversi, fasi di crescita, ma della stessa rivelazione, allora noi saremo in grado di non inciampare più in nessuna parola della Bibbia che ci sembra troppo vecchia o troppo decaduta per poterla conservare. Altra cosa che comprendiamo con queste cose che abbiamo detto dell'unico tomo, dell'unico libro. Altra cosa importantissima. Il Papa, nel documento con il quale ha stabilito il triennio di preparazione al Giubileo del 2000, ha scritto che quest'anno, il primo anno di preparazione, sia dedicato alla riscoperta della centralità assoluta, dell'importanza primaria di Gesù Cristo nel cristianesimo. E che per fare questo, ha scritto ancora, è necessario che ritorniamo alla Bibbia. Come per dire che tutta la Bibbia non fa altro che far parlare Gesù, far conoscere Gesù. Dunque non solo il Nuovo Testamento, l'Antico e il Nuovo Testamento insieme, perché sono un unico libro, un'unica parola. Come si capisce, come si fa a capire che tutta la Bibbia confluisce in Gesù e che Gesù è l'ultima parola di tutta la Bibbia? Precisamente per questa tratta che abbiamo detto. Se la Bibbia è quindi l'unica grande storia di comunicazione, dalla prima parola pronunciata dal Creatore alla parola fatta carne, che è Gesù, allora il punto di partenza e il punto d'arrivo di tutta la Bibbia è Gesù. Allora capisco che l'Apostolo Paolo, nella lettera agli Efesini, nella lettera ai Colossesi, nei primi capitoli di tutte e due queste lettere, dice che quando Dio ha creato l'uomo già pensava a Gesù e che lo ha fatto a immagine e somiglianza di Cristo, e che a Cristo è intestata tutta la creazione, ricapitolata in Cristo tutte le cose. Allora capisco che nel libro dell'Apocalisse il risorto parla a Giovanni il presbitero, il firmatario del libro dell'Apocalisse, dicendogli: io sono il primo e l'ultimo, l'alfa e l'omega, prima e l'ultima lettera dell'alfabeto allora usato nella lingua internazionale del tempo, che era la lingua greca. Io sono il primo e l'ultimo. In principio era il verbo si fa carne. Questo ponte stabilito dalle prime parole del Vangelo di Giovanni tra il libro della Genesi e il Nuovo Testamento, che cos'è? E dove va a finire? Dove va a culminare? Dove va a sfociare il fiume della Bibbia? Il grande fiume della rivelazione biblica, dove va a sfociare? Se è così, va a sfociare in Gesù.
Se tutta la Bibbia è la storia di alleanze una sull'altra, finché giunge la nuova ed eterna alleanza, che è quella siglata nel sangue di Cristo. Dove va ad associare tutta la Bibbia? Ma non solo dove va ad associare tutta la rivelazione biblica, nell'unica definitiva alleanza dell'adozione dei figli del Figlio, ma che già quando si parlava ad Abramo si pensava a questo. E perciò si dice in Paolo che Abramo è il nostro padre nella fede. E perciò si dice nel Vangelo di Giovanni, Gesù dice ai suoi avversari, prima che Abramo fosse, io sono. Perché è un'unica storia che ha un punto di partenza e un punto d'arrivo, un capolinea di partenza, un capolinea di arrivo, e il capolinea di arrivo a cui si pensa già quando si parte, dicono le lettere agli Efesini, ai Colossesi, nel primo capitolo, è Gesù. Se la Bibbia è tutta una storia di esodo, di liberazione, una catena di esodi e di liberazioni, qual è l'ultimo esodo? Quello condotto da Gesù. Se la Bibbia è la storia di una relazione d'amore tra Dio e il suo popolo, che viene poi descritta in termini iniziali, adesso capisco perché Gesù viene chiamato lo sposo e la Chiesa lo sposa nella lettera di Efesini, capitolo 5, versetto 23. Adesso capisco perché nelle nozze di Cana, raccontate nel Vangelo di Giovanni, non si parla soltanto di due giovani palestinesi della Galilea di quel tempo, ma delle nozze tra il Verbo e l'umanità. Adesso capisco perché l'Apocalisse, ultimo libro della Bibbia, si conclude nella celebrazione delle nozze, nella festa delle nozze tra il Verbo e la Chiesa, tra Gesù e noi, tra Gesù e la sua Chiesa, nella nuova Gerusalemme. Se è un tutt'uno, e se tutti i libri sono un solo libro, e se tutte le parole sono una sola parola, e se tutte le storie sono una sola storia, allora capisco che Gesù sia l'alfa e l'omega, l'A e la Z, il capolinea di partenza e il capolinea di arrivo, la chiave di lettura di tutta la Bibbia. Allora capisco che Gesù mi faccia parlare anche l'Antico Testamento in termini evangelici. Allora capisco che Gesù mi sappia rileggere la Bibbia per allora, per noi, per adesso, usando le stesse parole degli antichi padri. Questa è la nostra lettura biblica. Questa è la nostra Bibbia. Ecco dove volevamo arrivare partendo dalle molte storie, un'unica storia. È la via per capire una delle cose più grosse, delle indicazioni più importanti perché la Bibbia sia letta correttamente, e cioè come Gesù ha insegnato a leggerla. Come un unico libro, dove anche le più antiche parole nascondono segreti da rivelare che lui ha fatto diventare espliciti, definitivi. Bene.
Qui mettiamo punto per Paolo, cioè prenderemo poi un altro capitolo di questo discorso un'altra volta. Intanto, sulle cose che abbiamo finora veduto, vogliamo continuare a parlare un po' finché abbiamo tempo, a ruota libera, così completiamo, no? Così mettiamo i puntini su lì dove io non li ho messi, se c'è bisogno. Sì, tutta la Bibbia va attualizzata continuamente, ma per attualizzarla correttamente bisogna farla passare attraverso il suo canale, non il nostro canale che magari qualche volta la storpia, attraverso il suo canale naturale, che è questa successione di tempi, di momenti, di episodi, di un'unica storia che confluisce in Gesù. Poi Gesù dice l'ultima parola. Se noi usiamo questo modo di leggere, noi leggiamo la Bibbia come Gesù ci ha insegnato, cioè come un libro da mangiare, ecco una cosa che diremo le prossime volte, un libro non da leggere ma da mangiare. Ci sono due episodi strani, uno nell'Antico e uno nel Nuovo Testamento, guarda caso anche questo particolare, tanto nell'Antico quanto nel Nuovo Testamento, sono due episodi strani, uno nel libro di Ezechiele e uno nell'Apocalisse, in cui ad Ezechiele da una parte e a Giovanni da quell'altra viene dato un libro da mangiare. I libri non si mangiano, invece è dato un libro da mangiare, quindi prendi e mangia.
Ma quando si mangia
alla figlioletta di Gairo, nella storia della salvezza, nelle fasi della storia della salvezza arrivata lì, non era certamente questo. Nel modo come noi possiamo rileggere gli episodi del Vangelo o dell'Antico Testamento o dell'Esodo, per il nostro esodo, per il nostro cammino di fede, per la nostra risuscitazione, per il nostro alimento, ecco, allora a questo livello possiamo sentire la parola di Gesù sulla necessità non di solo padre, ma dell'uomo. Però, ripeto, anche lì, non leggendo semplicemente l'episodietto come un fioretto di Gesù, ma leggendo nel suo insieme l'insegnamento di Gesù, che comprende e quello e la frase detta nel racconto delle tentazioni, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, che poi è il fondamento di questo libro che si mangia, come vi stavo dicendo poco fa, che si trova sia nel Ezechiele sia nell'Apocalisse, e che è il libro della Bibbia, un libro per mangiare, non semplicemente per leggere, cioè per ricavarci un nutrimento, cioè per ricavarci qualcosa che ci serve a noi adesso, il che è possibile solamente se in quella storia o in quelle storie noi vediamo lo specchio della nostra storia. Noi ci sentiamo raccontare, ci sentiamo dire la nostra, il senso della nostra storia attuale. Da chi? Dall'unico maestro, che è l'ultima parola di tutte le parole e che è il Verbo fatto carne, parola fatta uomo.
l'esperienza del battesimo di Gesù, Gesù è senza peccato, ecco, questa è un'esperienza di legge, che per caso si può dire anche il battesimo di Gesù, lo fatto di Giovanni.
Dunque la faccenda della cacciata io non l'avevo citata, ma può essere letta benissimo come tutta la Bibbia in questa chiave, e il punto d'arrivo è precisamente nella promessa che viene fatta proprio in quel momento e che si chiama il proto-vangelo della Bibbia, cioè l'anticipo, il preannuncio dei Vangeli, cioè del Nuovo Testamento, quando si dice al serpente che qualcuno gli schiaccerà la testa, porrò in incinte tra te e la donna, la tua discendenza, la sua discendenza, uno della sua discendenza ti schiaccerà il capo. E, è il preannuncio di dove andrà a finire quella storia, quell'episodio di una storia che lì rappresenta, come dire, uno degli snodi cruciali del faticoso cammino della storia della salvezza. Per quanto riguarda invece l'altra cosa, cos'è che dicevi già Paolo, che mi è passato? Ecco, anche il battesimo viene riletto nelle lettere di Paolo alla luce del passaggio di Gesù dal morte al battesimo, dalla morte alla risurrezione, come precisamente un passaggio, una Pasqua. La Pasqua è la festa dell'Esodo, non a caso. Il battesimo di Gesù nel Vangelo di Matteo viene fatto notare, quando lo si racconta al capitolo 3 del Vangelo di Matteo, viene fatto notare questo particolare principio, cioè che tu battezzare me, no? Dice Giovanni il Battista, come tu battezzare me? Ecco. E Gesù dà una risposta di tipo schiettamente biblico, che per noi sembra un po' strana, appunto perché forse non siamo abbastanza alfabetizzati ancora, no? Con il linguaggio biblico, lascia fare. Bisogna che noi compiamo, bisogna che si compia in questo modo ogni giustizia. E viene a galla di nuovo il verbo compiere, che è precisamente questo verbo della storia della salvezza che ha le sue fasi. Dunque, lì viene individuata in questo modo di parlare una fase della storia della salvezza. Quindi nel battesimo di Gesù viene letta la immersione di Gesù in mezzo al popolo dei peccatori, cioè in mezzo all'Egitto, per essere il conduttore dell'esodo. Non a caso subito dopo si apriranno i cieli e su Gesù si vedranno i segni di una missione di liberazione, di conduzione di un popolo, come era stato per i grandi uomini di Dio del passato. Altre frasi che si trovano nel Vangelo di Luca, poi, leggeranno il battesimo di Gesù come una fase di questo adempimento, di questo compimento della storia della salvezza, con quest'altra sfumatura. Io ho un battesimo con il quale devo essere battezzato e non vedo l'ora che si compia. Questa frase, che si trova in uno dei discorsi di Gesù nel Vangelo di Luca, allude alla morte di Gesù come immersione totale, full immersion, come si dice oggi, nel regno del male e della morte, che sono nella Bibbia, nella Genesi 3,
coniugati, collegati, articolati l'uno con l'altro per condurre verso. E infatti lo stesso Vangelo di Luca parlerà poi della morte di Gesù, nel racconto della trasfigurazione, Mosè e Elia parlano tra loro, si dice che parlano del suo esodo, che egli avrebbe portato a compimento, di nuovo a compimento, in Gerusalemme. È la stessa maniera di parlare, no, che noi ritroviamo come chiave di lettura del dipanarsi delle varie fasi della storia della salvezza, proprio sull'arco di un progressivo e continuo sviluppo di un unico progetto, lo chiamerà Paolo, mistero, lo chiamerà Paolo alle tre lettere, per dire progetto che si è venuto progressivamente svelato dall'epoca di Abramo fino all'epoca di Gesù. Implicita
la chiusura di Salvatore. Se c'è già la Salvatore, e già la
Salvatore, non ho capito.
Se c'è già la Salvatore, e pensa già anche a una caduta, se c'è di salvare, se qualcuno si dovrà essere quindi, ancora non penso come questa alle altre parti di questa terra che può condurre,
la complicità di io ho detto che nella lettera di Ebrei e Colossesi si parla che quando si crea l'uomo si pensa già a Cristo. Non ho detto a un salvatore. La lettera di Ebrei non parla di un salvatore, parla di Cristo come il modello terminale del progettatore che sta cominciando il suo progetto. Il che naturalmente è possibile solo guardando a far conto della creazione dalla venuta di Gesù, guardando alla Bibbia dell'Antico Testamento dal nuovo, come appunto stavamo dicendo prima. Se tutta la storia precedente era una serie di fasi che conducevano a Gesù, in qualche modo a livello di progetto si può dire che Gesù c'era già all'inizio. In questo modo, come dire, quello a cui si pensava quando si creava l'uomo, dice il libro della Genesi, a propria immagine e somiglianza. Si pensava ad un figlio, si pensava ad un rapporto tra Dio e l'uomo come quello tra Gesù e il Padre. Naturalmente non lo si poteva alla partenza avere già l'arrivo, ma quando si parte per un itinerario, se si tratta di un itinerario, se si progetta un viaggio, quando si parte il punto di partenza si sa anche il punto d'arrivo. Questo è il modo come la lettera dei Colossesi e Colossesi rilegge tutta la Bibbia come un unico progetto di cui Gesù è la beta e di cui Adamo è la A. Questo non fa però accenno al problema di Gesù come Salvatore, ed è significativo che non faccia neanche cenno a questo, cioè che non dica che Gesù, che a Gesù si è pensato dopo il peccato dell'uomo, ma prima del peccato dell'uomo. Questa è la cosa che casomai ci viene suggerita tra le righe, oltre che quella del l'unico progetto. Che si parli di Gesù prima del peccato dell'uomo, significa che non se ne parla in termini di Salvatore, ma in termini di qual era il traguardo a cui mirava la creazione. Non mirava dunque semplicemente a fare un uomo, diremmo noi oggi, ma a fare un figlio di Dio. Questo è ciò che sta tra le righe del modo di parlare, a prima vista piuttosto complicato, del primo capitolo della lettera di Gesù. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale, perché in Cristo, perché in Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati al suo cospetto nell'amore, predestinandoci ad essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo. Questo modo di parlare, apparentemente un po', è il risultato di quello che abbiamo detto noi. Cioè si capisce, se si ricorda quello che abbiamo detto stasera, che tutta la Bibbia è un unico libro, è un'unica storia che ha in Gesù il suo culmine, non la parola fine, ma la parola culmine, traguardo, punto d'arrivo, approdo. Questo risolve tutti i problemi che di solito si trovano leggendo l'Antico Testamento.
Io vorrei chiedere, non vorrei essere una cosa. Dunque, io credo che questo signore aveva un po' lo sapeva, un puntino di concetto, aveva un sentito molto per questo modo. E prima sono spiegato che non c'è nessuno, possono spiegare mai. Se quando noi pensiamo al comunismo, quindi quando Dio, se vogliamo parlare dell'uomo, ha creato l'uomo, era lo stesso momento in cui Cristo è in terra, ed è lo stesso momento che in cui parla con il mondo, ed è lo stesso momento in cui avranno ancora una cosa del futuro. Cioè non c'è più un uomo in mano, come io mi spiego, che Dio non ha lasciato un momento, ma dice Dio non può in mano.
Non è che ha lasciato l'uomo libero, dal momento che ha fatto l'uomo lo ha fatto libero, se no non era un uomo. Non è che gli ha concesso qualcosa. Se ha fatto l'uomo ha fatto un partner, se ha fatto un partner, è un partner che può dire di sì e di no. La storia della salvezza è un racconto continuo dei no che vengono detti dagli uomini alla eterna, continua fedeltà di Dio. La cosa eclatante qui non è il dramma della libertà. Certo, c'è anche il dramma della libertà, no? Beh, è vero che l'uomo è libero veramente, talmente veramente, che può perfino dire di no a ciò che è la verità, la sua vera gioia, la sua vera identità, la sua vera salvezza, la sua vera pace. Ma ciò che risalta di più non è tanto il dramma della libertà, che pure è una cosa estremamente seria, ed è la caratteristica dell'uomo, della persona umana e della sua suprema dignità, ma è l'esaltazione in questo modo enorme, clamorosa, evidenza che in questo modo acquista l'amore di Dio, la fede di Dio in noi. Se noi avessimo dovuto creare un partner di cui sapevamo in partenza che era una scommessa che poteva essere persa, noi non l'avremmo creato. Dio è Dio precisamente perché ama, perché agisce gratuitamente, non per interesse. Questo è il Dio della vita, che crea, che scommette, che rischia. Fino a questo punto, precisamente perché è Dio, diceva la lettura di Isaia, e scusate di Osea, da cui siamo partiti, perché io sono Dio, non un uomo. Il Dio della Bibbia, fin dalla prima pagina, appare precisamente colui che ha creduto in noi, prima che noi credessimo o fossimo chiamati a credere in lui. Che ha scommesso su di noi molto di più di quanto noi siamo chiamati a scommettere su di lui, che ci ha rimesso e ci ha scommesso molto di più di quello che ci rimettiamo noi, ci scommettiamo noi, quando anche finalmente ci decidessimo ad arrenderci a questa corte infinita di questo Dio pazzo che ama la gente come noi, nonostante tutto e a dispetto di tutto. E la Bibbia è la documentazione di questo, nonostante tutto e a dispetto di tutto. Ecco perché si può dire che tutta la Bibbia è una storia d'amore, di un amore impossibile. Perché così comincia, così continua, così finisce, per modo di dire, finisce, culmina. Questa è la cosa che rilancia molto di più alla storia della salvezza, che non è il dramma pur drammatico del peccato. Il peccato è l'ombra nera, lo sfondo nero, su cui risalta in una luce abbagliante che cosa? La gratuità, la fedeltà di Dio, il volto di Dio. E proprio questo chiaro scuro che lo rende così importante. La nostra grandezza come persone umane, fatta immagine e somiglianza di Dio, è precisamente perché Egli ha fatto qualcuno a sua immagine e somiglianza, vuol dire che potesse avere una relazione con Lui. E come in ogni relazione poteva essere una relazione riuscita o una rete fallita. Ed anche quando è fallita, è stata continuamente recuperata. Non so se voi vi ricordate quello che diciamo in una delle preghiere eucaristiche, una delle più belle preghiere eucaristiche che diciamo nella messa, oltre ai tradizionali schemi della preghiera eucaristica cosiddetta romana, della preghiera eucaristica breve, adesso ci sono alcuni temi nuovi da un po' di anni di preghiera eucaristica, per esempio quella numero 4 oppure quella della riconciliazione, che dicono testualmente così molte volte e in molti modi sono cercato di parlare ai nostri padri per mezzo dei profeti, ma molte volte gli uomini hanno un franto sulla grande. Ma tu, invece di abbandonarli al loro destino, a tutti sei venuto incontro, perché tutti coloro che ti cercano ti possano sempre trovare. Questo è il succo della Bibbia. la storia che Gesù è venuto a raccontare e a testimoniare con il suo modo di parlare, con il suo modo di agire, con la sua morte per amore, con la sua risurrezione dalla morte, che non è una rivincita fin troppo facile per Dio, ma è per noi uomini e per la nostra salvezza e per la nostra risurrezione. Dio non aveva bisogno di Gesù. Veramente da un capo all'altro la storia è raccontata dalla Bibbia. Non a caso qualche grande scrittura di secoli passati ha chiamato la Bibbia le lettere dell'amore di Dio all'uomo. Sappiamo. Buonanotte a tutti. Ah, scusate, mi dimenticavo di dire una cosa importantissima. Bisognerebbe che voi nel vostro calendario dei nostri incontri, quello del prossimo mese, modificaste la data, perché io quella data lì non potrò esserci, perché contemporaneamente io non posso essere in due posti, purtroppo. Non ho questo dovuto. Era previsto nei vostri fogli gialli che prima ce li avete, no? Li avete presi il primo giorno, era previsto come data il 4 di marzo, cioè esattamente fra un mese, no? Ecco, bisognerebbe che lo spostassimo al martedì successivo, cioè all'11. Se ve lo ricordate adesso subito, perché se no vi dimenticate, nei vostri calendari fate una modifica dal 4 marzo all'11 marzo, per favore, se no mi dimenticavo di una cosa importantissima.
Particolare, no, dico perché il libro c'è un significato.
Perché il porco è un animale immondo.
Oh, ecco.